Buonasera. Bentornate, bentornati a scuola, buon anno a tutte voi, a tutti voi. Il nostro percorso sul territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale riprende il suo cammino. Come sapete, dal mese di ottobre dello scorso anno stiamo attraversando questo vasto spazio culturale nel quale non ci eravamo ancora addentrati e addentrate in modo specifico nel corso di questi 28 anni da quando è iniziata questa esperienza didattica. Sappiamo che il periodo dell'ellenismo, che più o meno va dal IV secolo a.C. al V secolo d.C., tanto dura questa stagione della storia del pensiero umano, più o meno, dico, perché ci sono correnti di pensiero diversificate sulle datazioni, e questo è interessante e significativo. Ebbene, sappiamo che il periodo dell'ellenismo è caratterizzato da un grande e complesso movimento di integrazione culturale. La parola chiave dell'ellenismo è la parola integrazione tra la cultura greca e le culture orientali, e sulla scia della spedizione di Alessandro Magno, tra la cultura greca e la cultura biblica, sulla scia della traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, e tra la cultura greca e la cultura latina, sulla scia della conquista dell'Ecumene da parte dei Romani. Questi tre aspetti dell'ellenismo, alessandrino, che abbiamo studiato due anni fa, giudaico-cristiano, che abbiamo studiato l'anno scorso, e latino, che stiamo studiando in quest'anno scolastico, non sono separati tra loro. Questi aspetti spesso si sovrappongono e i loro confini debordano sovente l'uno nell'altro, e molti paesaggi intellettuali rappresentano scenari comuni. Ora, lo spazio di integrazione, caratterizzato, come sapete, da sentimenti di odio e di amore tra la cultura greca e la cultura latina, è stato chiamato territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, e come sappiamo il termine imperiale deriva dalla parola chiave latina imperium, il potere o il posto dove si prendono le decisioni, no? In cui si gestisce il potere, e si riferisce all'estendersi dell'autorità di Roma sul territorio dell'ecumene ellenistica. E ora riprendiamo il passo sul sentiero del nostro percorso, riprendiamo il filo del tema che abbiamo cominciato a tessere lo scorso anno. E la trama che abbiamo cominciato a tessere. Lo spazio leggendario più antico e misterioso di questa ampia area del territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale contiene, come ormai ben sappiamo, un vasto paesaggio intellettuale che è stato chiamato il mondo di Janus. E su questo scenario acquitrinoso e boscoso, così è stato rappresentato e si presenta la valle del Tevere del Tiberinus Pater ai tempi della comparsa di quella polis etrusca che diventerà Roma attraverso l'incontro tra popolazioni diverse. Ebbene, su questo scenario abbiamo visto comparire negli itinerari dello scorso anno, oltre alla figura bifronte di Janus, Giano bifronte, due figure cardine della mitologia romana e della storia del pensiero umano, quando la si interpreta in chiave mitologica: la dea Vesta, la divina nutrice, che nasce dalla metamorfosi della ninfa Carna, come sapete, e il dio Saturno, il quale si presenta come il dio della terra che, approdato nel mondo di Janus, arriva dall'Olimpo, assume soprattutto i connotati del dio della distruzione, no? e abbiamo studiato questo concetto, approdato nel mondo di Janus, Janus è un dio di fronte, anche Saturno, guardate, assume questo connotato e diventa ambiguo. Attenzione a questo aggettivo, l'aggettivo ambiguo, perché ha una valenza culturale che dobbiamo prendere in conto. Oggi quando usiamo il termine ambiguo diciamo no, quella persona è ambigua. Attenzione, perché il concetto dell'ambiguità è un concetto culturale che dobbiamo trattare in quanto tale. Diventa ambiguo, cioè incaricandosi di essere contemporaneamente Saturno un distruttore e un costruttore. Cioè, con questo espediente mitico, gli aggressivi romani, abbiamo studiato, vogliono giustificare il loro carattere. Ci sono molti studi su questa aggressività di questa polis che si chiama Roma, no? E sono studi complessi che prendono in considerazione tutta una serie di questioni, no? Ecco, Roma nasce, questa polis nasce ad un crocevia dove si incontrano etruschi, latini con tribù molto più aggressive che vivono nell'alta valle del Tevere, no? Che sono i Sabini, i Falischi, che sono tribù pastorali, i pastori viaggiano armati e sono aggressivi perché c'è un'aggressività nei confronti del loro patrimonio, che sono le pecore, prima di tutto gli animali, ma anche le altre tribù che si rubano a vicenda. Ecco, e quindi c'è questa aggressività, no? Che naturalmente nasce in quell'area. Ma qui gli studi sono molti e sono significativi. Ora, l'idea che la distruzione, poi dopo, quando la distruzione è in atto, uno cerca di darsene una ragione, perché quando ti chiedono ma perché sei così distruttivo? E allora tu dici, beh, c'è Saturno, che no, io ho Saturno, il quale mi condiziona, perché c'è tutta una mitologia, ecco, e quindi quella è una giustificazione che noi saturnini ci diamo sempre, non distruggiamo tutte le cose. Allora, l'idea è che la distruzione sia un procedimento necessario, cioè sia una procedura che sia nella natura delle cose. Difatti la natura stessa ha tra le sue caratteristiche fondamentali anche quella di essere distruttiva, e questo concetto l'ha studiato bene il professor Zeban, ricordate che lo abbiamo con i suoi anelli di Saturno, che è molto graffiante nell'andare dentro. Ebbene, l'idea che per poter costruire sia inevitabile distruggere è un concetto cardine su cui abbiamo riflettuto. A questo proposito, lo scorso anno ci è stato utile l'incontro con il dramma perduto sottoposto a censura di Livio Andronico, forse intitolato Vesta, no? Che risulta essere la prima opera della letteratura latina che però è sparita dalla circolazione, no? E questo è un mistero su cui gli intellettuali hanno sempre ragionato in questi secoli, meno che gli studenti che andavano a scuola, poverini, ai quali è stato tolto questo piacere di studiare la letteratura latina in questo modo, che per cui diviene molto più gratificante andare alla ricerca, no? Anche perché poi in molti hanno tentato e hanno scritto anche lodevolmente questo, hanno riscritto quest'opera che manca. Uno di questi è Guido Morselli, che avete imparato, il quale esplicitamente riscrive un dramma, no? E riscrive ritirando in ballo questa faccenda, senza dirlo, perché è un intellettuale e pensa che tutti quanti abbiamo studiato e conosciamo queste cose. D'altra parte, questo è il compito dell'alfabetizzazione. Ora, e poi abbiamo riflettuto su questo concetto del distruggere con gli anelli di Saturno del professor Zeval. Su questo concetto dobbiamo continuare a riflettere, perché questa idea proveniente dalla cultura januaria è tuttora più che mai attuale, soprattutto in questo mese. Anche noi siamo entrati nel mese di Januarius, avrete celebrato i Saturnali, immagino, avrete, no, distrutto, difatti ci sono questi rigurgiti distruttivi, si sentono delle esplosioni, sentivo nella notte delle esplosioni, avendo io sparato un po' con un mortaio a 120, anche stamattina, quindi nonostante la repulsione per la guerra, ma è chiaro che la cultura januaria è nell'aria, è più che mai attuale, mentre bisognerebbe appunto interrogarsi su questo, no? E aprire un dibattito culturale su questo. Mentre i romani applicano la loro politica di conquista, cioè estendono il loro imperium prima nel Lazio, voi ormai sapete che Latium in latino significa lo spazio circostante, e poi in Italia, si sviluppano nel loro immaginario collettivo una serie di immagini mitiche che si sovrappongono all'azione concreta della conquista e della distruzione. E non è casuale il fatto che il mondo mitico dei romani si identifichi con il territorio di Janus, dove compare la dea Vesta, che è rappresentata da un bastone fatto con uno spinoso ramo di biancospino, che poi, come sappiamo, diventerà un intero fascio di verghe, no? Che è uno dei simboli della Repubblica Romana, dei consoli, e anche poi è diventato simbolo di un ventennio recente, e dove di cartapesta quello, e dove compare il dio Janus, che si presenta inizialmente come il dio della fecondità della terra e poi come il dio della distruzione. Sotto lo sguardo del dio Saturno, la distruzione nell'ideologia dell'imperialismo romano viene considerata paradossalmente una sorta di atto purificatorio, cioè necessario per costruire qualcosa di nuovo, che questo qualcosa di nuovo rimanda addirittura al ricordo di un'età dell'oro, cioè di un'età di pacificazione e di fratellanza tra gli uomini. Ma avete distrutto tutto, e sì, ma adesso ricostruiamo tutto da capo e creiamo l'età dell'oro come c'era una volta. E questo si sente ancora dire, cioè, in pratica questa specie di giustificazione mitica, distruggiamo tutto per costruire tutto nuovo in modo che ci possa essere la pace e la fratellanza, serve solo nella realtà per mascherare la sete di potenza e la smania di supremazia dell'urbe, della città di Roma. Nel Lazio, dove nel III secolo a.C. ormai Roma è dominante, il mitico mondo di Janus, che è stato descritto in forme artistiche orali e appena embrionali, i Carmina, no? E abbiamo studiato questo genere letterario, ricordate, di cui, come sappiamo, rimangono scarsi documenti, difficilmente interpretabili. Ebbene, il mitico mondo di Janus viene investito ad un certo punto da un evento culturale di importanza capitale, un evento che avrà ripercussioni non solo sui romani ma anche sui moderni e su noi contemporanei. L'evento, lo sapete, è l'incontro con la poesia dei Greci, frutto di una già antica tradizione letteraria, per cui scatta la sindrome dell'essere in ritardo, no? E lo scorso anno abbiamo conosciuto Livio Andronico e Gneo Nevio, i primi autori della letteratura latina. Ebbene, Livio Andronico traduce in latino l'Odissea, Odusia in latino, a fini pedagogici, e poi Nevio scrive il Bellum Penicum, la guerra punica, il primo poema epico della letteratura latina, che racconta in versi saturni le vicende della prima guerra punica, un avvenimento che Nevio ha vissuto di persona. E questi sono i primi esempi di poesia epica in latino, quando il genere letterario dell'epoca, dell'epica greca, ha già circa 300 anni. Ora, la velocità con cui a Roma si è realizzata quella che è stata chiamata l'acculturazione ellenica è impressionante. Sembra che i romani sentano la necessità di correre ai ripari e vogliano ridurre una lacuna. Hanno capito che la cultura è potere, sanno che la letteratura è strumento per l'estensione dell'influenza di un popolo sugli altri popoli, hanno anche intuito che può costituire un pericolo interno. Perché? Ma perché gli scrittori sono spesso degli antagonisti, anzi quasi sempre. Ma si premuniscono, il Senato si premunisce, rafforzando i sistemi di controllo, rafforzando quella magistratura che si chiama la censura, che assume tutte le caratteristiche che poi avrà e che ha tuttora la censura. Abbiamo già ricordato prima della vacanza come avviene il processo di acculturazione ellenistica. A Roma questo meccanismo in primo luogo viene innescato dai libri dei greci sotto forma di rotoli di papiro, in latino si chiamano volumina, che cominciano ad essere raccolti nella prima fase dell'ellenismo, come abbiamo studiato nei due viaggi precedenti a questo. Vengono raccolti i libri, volumina in latino, nelle biblioteche delle grandi città, a cominciare da Alessandria. Guardate, a Roma, se ci sono delle biblioteche domestiche. Non c'è una biblioteca pubblica. E qua, a primavera, nella tarda primavera, toccheremo questo tema. E questo è un fatto su cui riflettere, Ma il processo della culturazione ellenica a Roma non avrebbe potuto compiersi senza l'apporto di certe persone, le quali a motivo della propria appartenenza culturale hanno potuto svolgere un ruolo di mediazione intellettuale tra i romani, soprattutto i giovani romani, e questi libri. Lo sappiamo già, non è casuale il fatto che i primi poeti latini non sono cittadini di Roma. Livio Andronico, lo conosciamo come il primo autore della letteratura latina, è uno schiavo greco che viene dall'ellenistica città di Taranto. Gneo Nevio, lo conosciamo come il secondo autore della letteratura latina, è nativo dell'ellenistica città di Capua. E ci renderemo conto che anche quelli che verranno e che incontreremo strada facendo, anche questa sera cominciamo a incontrare qualcuno, sono stranieri rispetto a Roma. Guardate, anche gli scrittori della latinità repubblicana del secondo secolo avanti Cristo e dell'età di Augusto del primo secolo dopo Cristo, che abbiamo già incontrato negli itinerari dello scorso anno, sono forestieri. Anche Catone il Censore viene dalle campagne di Frascati, non è Roma, è un altro mondo, perché allora era facile, bastava uscire dalle mura, che era un altro mondo delle polis, no? Publio Vidio è di Sulmona, Tito Livio è di Padova, e questi ultimi, prima di stabilirsi a Roma, vanno a studiare ad Atene. Quindi, ebbene, i poeti latini, in quanto stranieri, persino un prosatore nostalgico dell'antica Repubblica come Catone il Censore, di cui conosciamo le opere, sono in possesso di una mentalità caratterizzata dall'idea della mediazione e dalla pratica della contaminazione, la contaminatio, e considerano normale avere almeno due cuori, uno romano e uno greco, se non addirittura tre cuori, tria, corda, abeo, o tre cuori, dice un certo Ennio, un poeta che incontreremo strada facendo, e capiremo che significato ha questa affermazione. Abbiamo detto che quando il mitico mondo di Janus viene investito dall'incontro con la poesia dei greci, anche le figure mitiche latine per eccellenza, che caratterizzano l'età dell'oro dei romani, hanno già un antecedente greco, perché Saturno arriva in esilio nel Lazio dal mondo dell'Olimpo, e la figura di Vesta ha alle spalle, come ricordate, la dea greca Estia, con caratteristiche simili e una differenza. il simbolo della greca Estia non è il bastone della latina Vesta, ma è un grande seno, non procace, ma molto nutritivo, cioè che nutre tutta la comunità. Sappiamo che tanto la figura del greco Saturno quanto quella della greca Estia sono presenti nelle opere che anche Catone il Censore conosce, dell'ormai antico poeta greco Esiodo. Sappiamo che il culto di Estia arriva sulle coste dell'Italia meridionale dal VII-VI secolo avanti Cristo con i migranti greci, i quali portano con loro il fuoco di Estia. Quando un barcone di questi migranti parte per andare per il mondo, bene, portano con loro il fuoco sacro e lo tengono acceso e continuano a tenerlo acceso, perché quello è il collegamento con le loro origini, con la loro patria. Voi sapete quanto il fuoco sia evocativo, no? Continui e continui ad esserlo. Il fuoco del focolare domestico e della loro polis di provenienza, e portano con loro anche, con il fuoco, intorno al fuoco si racconta, un vasto repertorio di racconti mitici che si diffondono tra i popoli italici e si fondono con narrazioni autoctone, locali, aborigene, e dando origine a mediazione culturale e a integrazione. La Vesta del mondo di Janus rispetto all'Estia greca di Esiodo assume un carattere, ha un atteggiamento più autoritario, e rispetto al Saturno greco di Esiodo, quello che viene accolto nel mondo latino di Janus diventa più aggressivo, con un carattere decisamente orientato verso la distruzione e lo stupro incestuoso. È un tema che abbiamo affrontato e stiamo affrontando. Queste caratteristiche decisamente forti, possedute dai mitici personaggi di Saturno e di Vesta, già in origine evocate dagli autori latini degli albori, hanno sempre nei secoli attirato l'attenzione di molte scrittrici e di molti scrittori. A questo proposito, lo scorso anno abbiamo incontrato e conosciuto sul nostro percorso Guido Morselli, e siamo venuti a conoscenza del caso letterario che nel 1973 ha investito per una stagione il mondo della cultura dopo la tragica morte dello scrittore. Cioè, il prossimo anno ricorre il quarantennio della morte di Morselli, e quest'anno, il 15 agosto, ricorre il centenario della sua nascita, e la scuola non può far altro che tenere desta la memoria attraverso la didattica della lettura e della scrittura. Quindi noi commemoriamo, e in anteposto ci saranno, immagino, delle celebrazioni straordinarie, ma comunque noi commemoriamo in anteposto. Guido Morselli è un romanziere di lucida ironia e di disincantata intelligenza, il quale nei testi delle sue opere tratta temi di importanza esistenziale che ci riguardano da vicino e che sono attinenti al viaggio di studio che stiamo compiendo. Sappiamo che Morselli ha una solida cultura classica, è studioso dell'ellenismo, cita esplicitamente e riflettere sulle contraddittorie figure mitiche di Saturno, di Vesta, della ninfa Carna, figure che sono presenti nel nostro inconscio, e noi dobbiamo saper elaborare i significati dei loro caratteri, se no non usciamo mai di lì, da quel recinto nel quale ci troviamo. Ma lo scorso anno abbiamo puntato l'attenzione, come sapete, sul romanzo intitolato Un dramma borghese, pubblicato nel 1978, ma scritto da Morselli tra il 1961 e il 1962. Perché ci interessa il testo di questo romanzo? Ci interessa perché in questo testo aleggiano le figure mitiche di Saturno, di Vesta e della ninfa Carna, le quali si manifestano attraverso i protagonisti del romanzo: il padre, la figlia Mimmina, l'amica della figlia Thérèse. Morselli, in questo dramma borghese, riflette e fa riflettere provocatoriamente sulle contraddizioni laceranti che sono insite nel rapporto tra un uomo e una donna, inteso come rapporto amoroso. Contraddizioni in questo caso complicate dal fatto che quest'uomo e questa donna sono padre e figlia, come succede a Saturno e alla ninfa Carna. Ora lì Saturno nel mito non sa ragionare tanto, invece noi, dice Morselli, dobbiamo riflettere, e come, su questa faccenda, perché abbiamo, se abbiamo in testa degli stereotipi, vuol dire che noi dobbiamo riflettere, perché sennò continueremo a vivere in una pochezza che non è quella di rapporti umani veramente creativi e soddisfacenti e gradevoli anche dal punto di vista del piacere, ma sempre schiacciati dalla, da quel peccato originale, no, chiamiamolo così, tra virgolette, che ci portiamo dietro dal mondo di Janus. Che cosa vuole questa figlia da suo padre? Vuole instaurare un rapporto incestuoso? Forse vuole ben altro invece, se sai, non sai, no? E cerca qualche cosa d'altro sul piano affettivo, e cerca di mettere in difficoltà quest'uomo che è suo padre, che forse non si è interessato molto a lei, visto che sono 18 anni che non si vedono, no? E quindi è chiaro che nel testo di questo romanzo lo scrittore fa delle ipotesi, ci ragiona, poi lascia che sia la lettrice e il lettore a riflettere e a giudicare. Il padre dichiara esplicitamente, e lo abbiamo letto lo scorso anno, ciò che non vuole, no? Non ho il complesso di Saturno, non mangio i figli, non insidio le figlie. Ecco, questo deve essere un comandamento che dovrebbe entrare, ecco, in gioco, no? E quindi non lo presenta Morselli come comandamento, lo presenta nel racconto come un invito alla riflessione, perché non servono a niente i comandamenti se non c'è la convinzione di dover in qualche modo cambiare mentalità, e il modo è quello della cultura. E noi capiamo che il significato ha, che significato ha questa affermazione fatta da un uomo sollecitato a meditare sulla complessità dei rapporti umani. Il frammento che abbiamo letto prima della vacanza, e che evocava la significativa figura di Vesta, si è concluso con la comparsa di Thérèse, cioè l'amica di Mimmina, che come fosse una ninfa, non è da meno in quanto a personaggio provocatorio, invadente, insinuante, anche prepotente, ma capace di imbastire una provocatoria riflessione sul tema della metamorfosi della ninfa Carna nella dea Vesta, cioè sul tema del rapporto tra il dovere e il piacere, perché questo è il tema che riguarda la metamorfosi della ninfa Carna nella dea Vesta. C'è un grande tema sotto, che è il tema del rapporto tra il dovere e il piacere. Quante volte ci siamo sentiti dire prima il dovere, poi il piacere, altre ragioni, no, prima il piacere, poi dopo faremo il nostro... Allora, ecco, ma un tema che, sebbene subisca una continua rimozione, non ha mai cessato di essere di attualità. E in proposito leggiamo ancora due pagine da una pagina qui, da un dramma Borghese di Guido Morselli. È avvertito ormai che la famosa Thérèse, così poi si è presentata da sé con un sorriso squillante, non gradisce discorsi inutili. La piccola ninfa parla e tiene gli occhi, in cui brilla una punta di malizia, aperti e sgranati su di me. Suppone che io non creda all'importanza delle sue attribuzioni e mi sorveglia, sebbene più divertita direi che offesa. Sospetto infondato, perché sono sempre disposto a credere finché siano cose che non mi riguardano. E ora per giunta comincio a stancarmi e ascolto appena. Oggi nel mio campo avere 18 anni non è un'inferiorità, al contrario, si capisce che una ragazza deve essere preparata e capace, ma quando lo è, se poi ha 18 anni, è una ragione di più per farsi apprezzare. Lei forse non è al corrente. Non mi do la briga di rispondere, ero un ragazzo anch'io e già mi ero accorto che non c'è solfa più buffita e barbogia di quella arrogantemente giovanile, dei giovani traccianti gli anziani di non essere alla pari coi tempi. Difetto di ottica mentale che per essere naturale non è nemmeno ingiusto, né è detto che non sia correggibile e che non sia corretto qualche volta ci metta un briciolo di quell'istinto critico che ad esempio a me non è mai mancato, nemmeno a quell'età. Lascio dunque perdere la piccola presuntuosa la quale seguita a parlare volubilmente, rivolta a Minnina. Vero che sono più vecchia di te di 35 giorni, è colpa mia se sembro più giovane? E mia figlia la avvolge in un'occhiata affettuosamente protettiva, sensibile all'onore di venire interpellata, poi torna a descrivere la grande ditta americana per cui lavora, che ha filiali dappertutto. Io, dice, potrei farmi trasferire a Bruxelles, a Milano, a Londra, basta che lo chiedo. Anche a Colonia abbiamo una filiale, a due passi dal posto dove sta il papà, cioè me. Racconta che scrive e stenografa in tre lingue. L'anno scorso i suoi parenti si accorsero che non erano più in condizione di mantenerlo al pensionato, ma per trovarsi un lavoro non ha avuto che l'imbarazzo della scelta. Si è limitato a sfogliare il catalogo del centro per l'impiego e a spedire una lettera. Pecorona cara, ti ricordi come piangevi quando sono partita? A sua volta dedica Minnina uno sguardo di protezione indulgente, le dà una carezza sulla guancia. È chiaro che l'intesa fra le due nasce da una certa complementarietà. Per un lato Minnina si sente più matura, una dea, forse, chissà, consapevole di essere più intensa affettivamente. Dall'altro lato la ragazzina si sente più esperta, una ninfa, ormai rotta la conoscenza del mondo, e quindi a figlia ne subisce di buon grado il prestigio. Per poco che io mi sottragga alla conversazione, la comunicazione fra le due, anche solo a cenni e a occhiate, si fa non solo più libera, ma più lieta e cordiale. Vado alla finestra, che fuori ho intravisto qualche novità. Piove, piove forte, tra raffiche rabbiose. Proprio mentre mi avvicino, lo stravento manda uno scroscio a sciacquare i vetri fuligginosi. Cielo basso ancora, è cupo, ma la nebbia finalmente ha ceduto. Riesco a avvistare dietro i lumi il profilo dei tetti della città. Apro, mi affaccio e con conforto e giubilo i miei sensi conoscono che l'aria è mutata, è chiara ed è terza, fredda, viva, respirabile. Il vento è girato a tramontana, lo struggente favonio che marciva le foglie e le erbe del viale, l'acqua del lago e quella del lavandino, le mie doloranti ossa, il fön tetro e perverso che mi soffiava nell'anima ammorbandomela, scomparso. Devo richiudere subito per non inzupparmi, ma il tedio e il peso fra gomito e scapola che mi annunciavano vicino alla ripresa del reuma, sarà un caso, sono scomparsi anche loro. Nel tornare verso la camera mi pare d'essere liberato e rinnovato ad un tratto, anche all'esterno. Mi sento vitale, fresco, gradevolmente eccitato. E il pensiero mi corre agli abiti che da 25 giorni aspettano appesi e mi verrebbe voglia di tirarli fuori subito, di cambiarmi anche nel vestito. Di queste vicende si alimenta il mio animo, di vecchio uomo nervoso e di meteoropatico, di valetudinario, di recluso. Minnina è passata in camera mia a occuparsi delle solite superflue pulizie e non c'è che la piccola Teresa, dicendogli con un sorriso, composta nella sua poltroncina, i ginocchi giudiziosamente appaiati e nascosti dalla gonna, è una scolaretta più che una ninfa che attende al suo posto d'essere interrogata. In realtà prende lei l'iniziativa del discorso e poi lo dirige, cosa che certamente le piace. Ringrazia per l'ospitalità che le è offerta, ha una stanza molto grande al quarto piano, esattamente sopra le nostre. Lei sta qui, faccio io. Voglio dire, è qui all'albergo. Sarò cortese, ma francamente non ci avevo pensato e non sapevo. È stata Minnina a invitarmi a star qui. Perché? A lei dispiace. Mia figlia ha fatto benissimo. Anzi, le propongo di far cambio con la mia camera. Posso andarci io di sopra, così voi due state vicine. Sappiamo, perché questo concetto lo abbiamo già studiato, ma ora va approfondito, che la figura mitica della Dea Vesta nasce da una metamorfosi che si compie nel leggendario mondo di Janus. Una metamorfosi che, come ricorderete, ci ha raccontato Ovidio nei Fasti. La ninfa Carna, che rappresenta il piacere allo stato puro e naturale, viene trasformata in modo brutale nella Dea Vesta, che rappresenta il dovere, rappresenta i doveri della madre, matris della madre, monia, i doveri della madre, matris monias. Guardate sul punto 1 del repertorio, la figura di Vesta rappresenta il dovere e di conseguenza viene collocata a diretto contatto con le relazioni umane più importanti ed è inequivocabile che nell'ambito delle relazioni umane emerga dal sommerso dove viene tenuto un elemento che ha sempre suscitato spavento in chi deve gestire l'ordine sociale: il piacere femminile, un fenomeno che tutte le istituzioni autoritarie dell'età attuale hanno sempre cercato di contenere, anche con brutalità. Pensate alle mutilazioni sessuali che sono tuttora in corso, e come se fosse la manifestazione del disordine. Cioè, in definitiva, nell'intimità della dea Vesta continua ad agitarsi l'indole, la natura, l'essenza della ninfa Karna, e questo non è un tema superficiale, perché suscita un interrogativo importante su cui riflettere. Può il piacere essere equiparato al dovere? C'è una stretta relazione tra le due cose? Guardate, probabilmente nel mitico mondo di Janus si ripercuote l'eco di un reale scontro tra i generi che è in atto nell'antico mondo latino, un mondo che impone alla donna di essere ubbidiente e ligia ai doveri, monia, assegnandole in modo ipocrita il ruolo di regina. Una regina, e ci si immagina che le donne avranno detto: ma come, abbiamo fondato la Repubblica, abbiamo mandato via i re e noi dobbiamo ancora vivere in regime di monarchia? Probabilmente hanno detto così, ribellandosi, attirando naturalmente su di loro le ire. Che una regina che può regnare solo se rimane reclusa nel sacro recinto della casa, solo se tiene sempre accesa la fiamma del focolare, solo se sa essere la nutrice dell'intera famiglia. E guardate che questo è un ruolo veramente pesante, no? E dire altro che regina, no, per voglio dire. Ora, probabilmente nel mitico mondo di Janus si ripercuote l'eco di un reale scontro tra i generi, e lo scontro deve aver raggiunto livelli preoccupanti se il Senato deve legiferare in nome di Vesta per decretare che, sentite che cosa si legge nel decreto del Senato, il piacere è un dovere per le spose romane, e anche se materialmente la condizione di piacere non si realizza, va comunque manifestata idealmente, perché la fedeltà al dovere, che dà grandezza allo Stato, è da considerarsi di per sé un piacere. È fantastico. Ma che legislazione è questa? Guardate, questo è un concetto della legge promulgata dal Senato all'inizio del III secolo avanti Cristo, che nel nome di Vesta regolamenta il ripudio delle spose. Perché c'è la legislazione sul ripudio delle spose. Cioè, i mariti no, ma le spose potevano essere ripudiate, e una delle motivazioni era: se la sposa non prova piacere, significa che non fa il proprio dovere verso lo Stato. E quindi quando la madre, mater familias, parlava alla sposa, che ha detto niente la mamma, attenzione, perché noi dietro a questa battuta abbiamo spesso fatto il varietà, ma il che ha detto niente alla mamma della madre famiglia era: senti, può succedere che tu hai a che fare con una situazione più che deliziosa di sacrificio, di violenza, e quindi tu fai finta, perché se no può essere un motivo di rifugio, e allora tu pensi, beh, un potere, sapete benissimo quando si rompono certi rapporti che cosa succede. Si capisce, cioè, interpretando i miti del mondo di Janus, che c'è sempre stata una forma di contestazione, anche se non visibilmente manifesta, a questa ideologia da parte delle donne, ci sarà stata sì, con la motivazione che il piacere ha una sua autonomia rispetto al dovere, che il piacere è una condizione umana che risponde a regole proprie, cioè una situazione svincolata dall'istanza superiore del dovere. È chiaro che se i maschietti romani facevano l'amore come facevano la guerra, così come facevano gli Achei, no? Ricordate tutta la diatriba intorno a Elena e intorno a Clitennestra, cioè, ma e quindi è chiaro che più che piaceri ci saranno stati degli scontri armati. Ora, meglio il modello gioioso della ninfa Carna, che facendosi inseguire di grotta in grotta, attenzione, insegna, e questo ce lo dice Ovidio, a coltivare il desiderio, perché il piacere deve essere gioia e momento estatico e ha bisogno di tutta una sua preparazione che sta nell'immaginario, che sta in tante cose che non hanno niente a che fare con i rapporti stretti, ma che sono un dato culturale. Vedete che il mondo di Janus ci porta in una problematica che la scuola poi non presenta, perché è sempre stato un tabù mettere in gioco, e invece è un errore fondamentale, perché poi alla fine già da piccoli bisogna abituarsi a pensare in un certo modo e ad agire poi di conseguenza, in modo didattico su tutte le cose, su tutti i gesti che si compiono, perché abbiano una valenza gratificante per tutti. Ora, se il dovere è affine al potere, procura l'avvilimento del desiderio, e il piacere dato dal potere è solo un surrogato, non un prodotto sostitutivo. Abbiamo avuto modo in questi anni in Italia di constatare queste cose. Ora, la dea Vesta non è che la ninfa Carna ancora traumatizzata per aver subito violenza, e questo trauma è destinato a passare o a perpetuarsi nel tempo. Ora, questo rapporto traumatico tra uomo e donna, che nel mondo latino si perpetua dalle origini, e guardate, tutte voi e tutti voi conoscete quell'episodio mitico e giustificatorio che porta al nome di ratto delle Sabine, no? L'avete presente? Cioè, ci capiterà di parlarne in modo più particolareggiato, ma questo accenno è già sufficiente per capire i termini della questione. Noi in terza elementare l'abbiamo studiato, questo ratto delle Sabine, e abbiamo dato per scontato che il mondo funziona così. Cioè, mancano le donne e allora le prendo con la violenza, e queste devono in qualche modo cedere. Quindi già abbiamo preso atto come se tutto fosse normale, no? No, che avvenisse questo, e va bene, insomma, lì bisognava bene comunque mandare avanti la città, però la metodologia non è una metodologia consona con l'umanitas, parola che poi vedremo sorgere qui. E questo rapporto traumatico non può che generare aggressività e richiesta, non in termini gentili, di sottomissione, è chiaro. E il termine trauma, e qui è una parola chiave che emerge dal mondo di Janus, è anche questa. Trauma inteso, noi vediamo come situazione psicologica. Il termine trauma è affiancato dalle parole turbamento, botta, batosta, shock, impressione, sconvolgimento, lesione, rottura, scossa, stordimento. Beh, voi avete subito un trauma, a volte dove... scrivete quattro righe in proposito, perché guardate, la scrittura lenisce e ha spesso effetti riparatori in questo senso, come sempre la scrittura autobiografica. Dopo aver imbastito questo ragionamento, e prima di leggere ancora due pagine tratte da un dramma borghese che calzano con ciò che abbiamo detto, dobbiamo riflettere su un fatto che coinvolge Ovidio, il quale continua ad accompagnarci. Pensate a come sono trasgressive, perché non ci si rende mai abbastanza conto, la scuola deve metterci nella condizione di capire. di come Ovidio, con la sua poesia, abbia creato una sorta di controinformazione e alla fine per questo si è anche finito in esilio. Cioè, ebbene, pensate a come sono provocatorie due opere come L'arte di amare, Ars Amandi o Ars Amatoria, che mette in primo piano l'autonomia del piacere. Attenzione, perché noi andiamo a leggere l'Ars Amatoria così, no? Cioè, parla dell'amore, parla dell'eros, no? Attenzione, perché dentro c'è un'ideologia molto precisa, cioè Ovidio fa un ragionamento sul mondo di Janus, no? E mette in evidenza questo fatto, no? Cioè, che il piacere ha una sua valenza, no? E va coltivato, va imparato, no? È un motivo che fa parte dell'educazione, no? Quindi non può essere represso, no? Invece l'elemento femminile viene represso perché le donne devono avere solo doveri, no? E quindi il piacere viene marginato in quanto tale. E l'autonomia quindi del piacere rispetto al dovere. E l'altra opera di Ovidio intitolata Eroidi, Le eroine, che è un'opera formata da lettere scritte da donne che hanno amato per il piacere di innamorarsi e hanno pagato di persona per questa loro libera scelta. Noi abbiamo letto qualche percorso fa una lettera di Elena a Paride, ricordate, ecco, che scrive Ovidio. Ovidio fa scrivere, e qui c'è tutta la capacità che ha Ovidio di prendersi a cuore questo problema, no, che emerge, che non viene mai fatto emergere in Ovidio, invece, che mette in evidenza che c'è questo scontro, c'è una questione femminile, no? E la questione femminile comincia di lì culturalmente ad essere affrontata, no? Quindi non è soltanto un problema di richiesta di diritti a base di slogan, ma è anche qualche cosa di più complesso che deve passare attraverso il cambiamento della società. La trasformazione non si esce mai, no? Un cambiamento di mentalità che è necessario. Ora andiamo avanti a leggere ancora due pagine da un dramma borghese, ma prima facciamo ancora una riflessione. C'è una ninfa che si presenta come una piccola scolara, Thérèse, la quale tesse un ragionamento che costringe il giornalista colto a riflettere e a cercare nuove risposte, diverse da quelle che lui crede di essersi già dato dall'alto della sua presunta sicurezza di uomo, che fa finta di essere fragile e non permaloso, ma che poi è costretto a chiedersi se non lo sia davvero insicuro e ancora immaturo. Morselli fa tutto un ragionamento suo, naturalmente, Thérèse è la sua coscienza, Mimina è la sua coscienza, no? Sono personaggi che crea per fare una riflessione. E per quello che queste opere sono difficili da leggere, perché bisogna mettersi lì con calma e seguire quella riflessione, quel ragionamento. Le ninfe, che diventano dee previa stupro in mezzo ai biancospini, e i fauni, metà animali e metà uomini, sono figure mitologiche che invitano all'esercizio dell'investimento in intelligenza, perché dentro alle loro storie ci sono delle allegorie dalle quali emerge un simbolismo nel quale si rispecchiano importanti questioni sociali, politiche e psicologiche che il potere istituzionale risolve orientando i sudditi in una precisa direzione, no? Noi abbiamo tutto un sistema ancora oggi pubblicitario, per esempio, basato su dei ruoli che sono inconcepibili, se ci pensate bene, per quanto riguarda i generi. Guardate gli uomini, guardate le donne, guardate i tipi di uomo che viene fuori, i tipi di donne che vengono fuori, cioè noi continuiamo già da piccoli, già le generazioni sono nati, cominciano a bere dall'inizio tutta questa trafila che indirizza i sudditi in una precisa direzione, che è un tipo di educazione deleteria. Ora, nel mondo di Janus ci si pone già questo tema. Ora, l'acquisizione delle competenze per imparare ad interpretare questo simbolismo quindi è atto necessario per poter condurre la riflessione culturale su temi sempre attuali che riguardano la felicità o l'infelicità delle persone. La figura di Vesta, con le sue caratteristiche virtù, diventa un ideale modello politico nella società romana. Vesta, cioè Vesta è ogni sposa degna di questo nome, dice del Senato, ha il dovere di essere comunque felice di quello che fa e di quello che pensa. Contrariamente, compie un attentato nei confronti della solidità delle istituzioni su cui si fonda lo Stato. Quindi è obbligatorio essere felici per forza. Ora, Vesta, mentre tiene accesa la fiamma, poi va bene, negli Stati Uniti negli anni 60 c'è stata una grande inchiesta che ha messo, ha tirato, ma c'è stata una discussione notevolissima, lì c'era il mondo di Janus che si perpetuava, no? Ecco, sulla famosa casalinga americana tutta torta di mirtillo e felicissima e sgonellamenti vari, no? E quindi le intellettuali americane puntavano, mettevano il dito sulla piaga e si cominciava a studiare, cominciavano a nascere nelle università americane i corsi, no? Di letteratura greca, di letteratura latina, per studiare da dove arrivava, dal mondo antico nel mondo nuovo, dove arrivavano questi stereotipi, no? Che si portavano dietro. Ecco, e quindi, noi continuiamo in qualche modo porcelo questo problema. Vesta, mentre tiene accesa la fiamma del focolare domestico, deve guardare oltre, deve sollevare lo sguardo verso il tempio dove arde il sacro fuoco della patria, e quindi evidentemente è investita, no, da questi doveri. E adesso leggiamo da Morselli un dramma borghese. Le pupille della scolara o della ninfa hanno lo stesso colore denso dei capelli e sono grandi, non in armonia col viso che non solo è pallido ma piccolo, con un che di patito, due occhi che si spalancano spesso sebbene lei stia parlando e si incantano sugli oggetti, ci si attaccano con una sproporzionata attenzione e un po' attonita, infantile, se ne staccano lentamente come a fatica, ma poi piombano sull'interlocutore con un guizzo e si provano quantomeno a stordirlo, da tanta è la vivezza penetrante, l'ardire trafiero e sfrontato con cui lo squadrano e lo scrutano. Mi fissa scrollando il capo con un gesto significante, costui non capisce nulla o se ne dà l'aria, zitto. Vuol dare un dolore e alza il pollice accennando all'altra camera. Cosa c'è? Farli piano. Se lei va di sopra, Ninnina si ammala dal dispiacere. Non le rispondo, non sono in grado ai miei di smentirla, ma non vedo perché dovrei confermare. A proposito, quella riprende, la sua caduta di ieri sera, si è rimesso? A proposito. La connessione non mi sembra fortuita, alzo le spalle e non le rispondo. Sono in un momento propizio, grazie al vento di nord e di lieto umore, altrimenti principierei a indispormi. Ma la scolara, come tutte le ninfe, è una chiacchierona. Ricordate questo? La dea Tacita era una ninfa chiacchierona. Non incapace di alibi, di abili diversioni. Lei, osserva non senza gravità, a bassa voce, è un uomo che deve piacere alle donne. La sua voce saranno parecchie le sue amiche, ma credo che mi avrebbe anche, se abitasse in Italia, le stesse cose che mi viene contando Ninnina. Alle minorenni ispiro fiducia, non c'è dubbio. Sa, le dico cercando di essere molto serio, io sono un egoista, quindi di amiche ne ho e ne desidero poche. Aggiunga che sono pigro, pigro e inconcludente, per di più intempestivo, cioè facilità a perdere l'autobus anche negli affari. Ah, io ho sempre dovuto fare la strada a piedi, improvvido nel governare i miei pochi beni di fortuna, estrosamente improvvido, una rovina. Ha dei superiori nel suo lavoro, e quali? Con quelli poi candidamente maldestro, peggio ancora. Un momento, che cosa succede? Mi sto confessando. Dopo settimane di rinuncia a ogni comunicazione, è evidente che reagisco alla prima occasione in eccesso e mi minaccia un attacco di logorrea, tipico dei caratteri facilmente deprimibili ed eccitabili. Quasi per equilibrarmi sento il bisogno di far seguire una bugia. Ecco perché sono alla periferia, con la certezza di rimanerci fino alla fine, quando tutti sanno che alla periferia io ci sto benissimo e non la lascerei per tutto l'oro del mondo. Dall'altra stanza interloquisce Ninnina. Permetti che aggiusti questo mucchio di giornali qui sul tavolino, li metto in ordine di data, la piccola Teresa di fronte a me riflette. Egoista, lei si considera, riprende poco dopo. Io non la conosco, a parte quello che ho potuto sapere da Ninnina. Eppure, lei è d'accordo che diciamo quello che pensiamo? Sì, dico io, con un interesse che già sta calando. Però badi che, dichiarandomi egoista, non andavo in pesca di complimenti. Altro che complimenti, starsene all'ombra delle fanciulle in fiore, qui c'è una citazione prussiana, è meno confortevole di quanto sembri. Lei non è esattamente egoista, lei, scusi, ha il tipo dell'egocentrico. Io penso che lei piaccia alle donne, ma direi che non le ama. Ora, un egoista può amare perfettamente, uno come lei si accontenta di lasciarsi amare. Delle tue cravatte, annuncia dall'altra parte Ninnina, ce n'è una, quella azzurra che è macchiata, mi faccio portare della benzina. Perbacco, gli sto dicendo, la scolaretta va in profondità e tira a pungere come la ninfa che fugge di grotta in grotta. Vediamo se è solo un impertinente. Io non sono un argomento che meriti, le rispondo con un sorriso, piuttosto le sue idee. Mi spieghi come fa l'egoismo a diventare un requisito per amare il prossimo? Mi sembra difficile. Ma no, ci può arrivare anche lei. Scusi, sa, non sono permaloso. Volevo dire, nonostante la sua cultura. Dunque, le trovo un esempio. Prenda il caso di un uomo che abbia moglie. C'è un marito che rinuncia a ogni divertimento. La domenica, per restare a casa con sua moglie, lo fa perché si rende conto che questo è un dovere che ha verso di lei, per non darle dispiacere. Lei approva quest'uomo, e chi non lo approverebbe? Un marito ideale. Ma ce n'è un altro che rinuncia a quel divertimento e passa la domenica con la moglie perché sente il desiderio di starsene lì e gode a vederla, parlare con lei. Al dovere non ci pensa nemmeno, pensa solo a procurarsi un piacere. È un egoista, vuol soddisfare se stesso. Beh, se io fossi una moglie, so quale dei due preferirei. È di un altro parere lei? Sulle labbra di Teresa, che è facile non l'abbia mai inteso nominare, il metodo socratico prende qualcosa di piccante. La piccola pecca di saccenteria, è chiaro. Tuttavia non posso fare a meno di confrontarla con la sua amica e mia figlia. Erano settimane che non ascoltavo un discorso che attestasse qualche disinteresse e, francamente, la novità non mi dispiace. Therese tira fuori il portasigarette, che è di metallo senza pretese, ma sembra molto usato, accende senza fretta. Io sono cattolica e praticante e ho un libro da messa. C'è un'illustrazione, la figura di un santo che assiste un lebbroso. Gli tiene una mano sulla spalla, ma gli occhi li ha fissi al cielo. Io, se fossi quel lebbroso, mi direi: il santo qui mi fa del bene, ma non per amor mio, per amor di Dio. E non sarei molto soddisfatta. Io le garantisco, quando sono innamorata, se il mio uomo fosse ammalato, lo assisterei senza darmi il minimo pensiero di essere cara a Dio. Assisterei il mio uomo per amore del mio uomo, e cioè in fondo per amore di me stessa, perché ammalato o sano, la sua vicinanza mi procurerebbe piacere. Senza dubbio, è l'antica distinzione tra caritas ed eros, che i teologi hanno sempre sostenuta, ma che dai romantici in poi una certa religiosità rosea tenderebbe a cancellare. Con questo, di nuovo, da parte della piccola ragionatrice, che per dare partita vinta all'amore femminilmente, lei stabilisce che è proprio dal suo essere egoistico gli viene nobiltà e generosità, tanto da renderlo superiore in efficacia umana alla caritas, e il ragionamento non manca di un'ingenua evidenza. Può riuscire provvisoriamente irrefutabile. Peggio per me
se sono escluso dalla felice colpa degli egoisti assegnato a una deteriore categoria. L'esperienza degli sprovveduti di scansare le tesi per agguantare le persone mi sembra più che legittimo con un'interlocutrice che non sono disposto a prendere sul serio. Lei lo conosce da molto tempo, questo stato di grazia che difende con tanto calore. La risposta è proferita con estrema semplicità e in apparenza con sincerità assoluta, una risposta che forse tiene conto della mia superficialità non benevola e la punisce. Non posso conoscerlo da molto tempo. Quando l'ho conosciuto, l'ho pagato il prezzo che valeva, ho dato tutto. Qui, per non essere superficiale, dovrei congratularmi con lei, se preferisco tacere. Un antico malvezzo di maschio suggerisce al mio sguardo di cercarle i ginocchi. Si intravedono appena e dovrei indovinarli, esili, lisci, infantili. In realtà non me li immagino affatto. Non so come siano i ginocchi di una bambina. Di sotto la gonna li vedo muoversi. Possibile, mi domando, che si siano mai... A lei non sfugge quella curiosità o perplessità e ha un sorriso. Gli occhi li si allargano mentre si fissano nei miei. In quegli occhi e nel suo sorriso non scopro malizia e ironia, ma un'attenzione indulgente di cui non riesco a offendermi. Direi che pensa, mi desideri. Non è un delitto, è soltanto naturale. Nella pausa che segue assumono rilievo i rumori che vengono dalla mia camera. Mimmina, come detta, continua a sfaccendare. A un tratto si interrompe. Papà, ti posso chiedere una cosa? Ma sì. E quella attraverso l'uscio, con la voce sognante che redime il fastidioso accento settentrionale, ma non la perentorietà e bizzarria dei suoi argomenti. Mi dici in che giorno è morta la mamma? Mi alzo di scatto, vado di là a vedere. Che ti viene in mente? Dove hai rovistato? Niente, stavo pensandoci. Non me lo vuoi dire? È seduta sul letto, le mani abbandonate in grembo, il viso un po' assorto e un po' stupito, indecifrabile, come spesso. E perché te ne stai sola? C'è la tua amica, non si capisce perché tu debba fare sempre l'originale. Vengo subito, dimmi soltanto questo. Quanti anni aveva quando è morta? Quasi 29. Ecco, 10 anni giusti più di me, ribatte lei. E con ciò, se non ci penso io, seguita senza rispondermi a bassa voce, se non ci penso io alla tua Carla, nessuno ci pensa più. Tu devi stare ben attenta, riprendo dopo un attimo che mi ha colto alla sprovvista una volta di più, perché io sono stanco, molto stanco, ti assicuro, e provvederò, ti darò del denaro, andrai in Argentina, dove vorrai. Se non la smetti di tormentarmi come fai di continuo, ti mando per la tua strada, mi dimetto da padre. Ci vedremo ogni 12 mesi per Natale, mi sono spiegato. Torno nell'altra camera e chiudo l'uscio dietro di me. Ci ritrovano senza sorpresa la piccola ninfa. Me ne ero già scordato. Ha socchiuso la finestra e sta lì in piedi, in atto di accendere una seconda sigaretta, ma non mi dispiace ritrovarcela. È una persona con la quale si ragiona, se non altro. Ha sentito? Così è mia figlia. Ci terrei a sapere da lei che cosa ne pensa. Dica, sia sincera, lei che la conosce meglio di suo padre. La piccola scuote la testa, un dito puntato fra i sopracchigli, gli occhi chiusi, pensativa. Mi rendo conto che non parteggia per me. Bisognerà che ne parliamo, non ora, perché devo andar via. Le dico però che, in tante cose, sarei contenta di assomigliare a sua figlia. In quali cose? Provi un po' a immaginarselo. Ci dovrebbe riuscire. Naturalmente ai suoi difetti, non lo nego. Ah, se ne è accorta, esclamo, mentre mi avvicino per aiutarla a infilarsi il soprabito. Lei si è già pregata da sola. Ma difetti, vede, che si perdonano volentieri, chi le vuol bene. Sente compassione, con ostinazione. Da quelli a cui vuol bene si aspetta molto, mimmina. Così, senza saperlo. E poi è sensuale. Sensuale, dice. Intendo senza che lo sappia, anche qui, solo fisicamente. Mi lascia per andare a salutare l'amica, l'aspetto nel corridoio e l'accompagno verso l'ascensore. Capisce dunque, le dico, come è stato difficile per noi questo esperimento di vita in comune? Sì, me lo sono figurata subito, quando mi ha scritto che eravate sempre insieme e in due camere vicine, comunicanti, mi viene il sospetto che abbia capito per davvero e ogni cosa. Ma Teresa si affretta a sviarmi. Mi spiega che va a Locarno a vedere una famiglia di amici e tornerà tardi. Allora non cena con noi, dico io, improvvisamente deluso. Ho un tale desiderio che qualcuno venga a interporsi tra me e quella figlia. Ci vediamo domattina, risponde soddisfatta, e con un cenno del capo, energico e gradevole, fa segno dell'esterno, all'aria libera. Torniamo sul nostro sentiero, all'aria libera, anche noi, e prendiamo il passo. Il primo genere letterario che contribuisce alla nascita della letteratura latina nel III secolo a.C. è il teatro. Le origini della letteratura latina le troviamo nelle opere, nei frammenti teatrali di Livio Andronico e di Gneo Nevio. Sappiamo che il genere letterario del teatro, così come quello dell'epica, prende campo a Roma attraverso il contatto sempre più intenso con la civiltà ellenistica fiorita da più di tre secoli. Nell'Italia meridionale, fiorita nella Magna Grecia, la Mega Hellas, tutte le polis greche della Mega Hellas sono fornite di capienti teatri, li avrete anche visitati, ci sono ancora molti, e la fama delle rappresentazioni che vi si tengono giunge fino a Roma, suscitando molta curiosità. Gli scrittori latini delle origini, come Livio Andronico e Gneo Nevio, e anche quelli che verranno dopo, e vedremo chi sono, mettono quindi in scena commedie, drammi e tragedie, ispirandosi ai modelli greci ben collaudati da secoli, no? Ma i primi scrittori latini vorrebbero anche dar vita a un teatro nuovo, sia nelle forme che nei contenuti. Nei contenuti vorrebbero attingere alle storie ricche di accenti drammatici, che vedono come protagoniste le figure del mondo di Janus. Perché gli autori di teatro e i grandi autori della tragedia e della commedia greca, sono esemplari questi in questo senso, hanno sempre fiutato il disagio sociale che traspare dalle narrazioni mitiche e hanno ritenuto loro compito dar voce sulla scena a certe situazioni con ironia, in modo satirico e umoristico. Raccontare il mito delle origini significa alludere sempre alla realtà del presente. Ora, non è necessario essere delle studiose, degli studiosi di filologia per capire che da tutti i frammenti e le citazioni successive che possediamo dell'epoca degli albori della letteratura latina si percepisce l'esistenza di un disagio che nasce dalla condizione femminile. Nasce dal fatto, per dirla con i termini crudi della poesia, che la dea Vesta non è che la ninfa Carna, ancora traumatizzata per aver subito violenza, per cui i suoi comportamenti perbenistici non sono dettati dalla spontaneità, ma da una forzata educazione al sacrificio. Se tiriamo le conclusioni di questo ragionamento, prendiamo atto che sono conclusioni singolari. Perché? Perché non esiste più una commedia, un dramma, una tragedia della letteratura latina degli albori che tratta questo argomento fondamentale. Perché non esiste più? E perché mai il testo del primo dramma della letteratura latina, di cui lo abbiamo studiato qualche settimana fa, si conosce la data di composizione, 240 a.C., si conosce il nome dell'autore, Livio Andronico, si conosce il committente, il senato romano, si conosce la motivazione della committenza, cioè la vittoria nella prima guerra punica con l'annessione della Sicilia, terra ricca di teatri, il titolo che forse era Vesta. Ebbene, come mai il testo del primo dramma della letteratura latina è sparito dalla circolazione dopo essere stato censurato dal senato che lo aveva commissionato? Il mondo della cultura latina non è così libero come quello della cultura greca. E il Senato romano nel III secolo a.C., con fare censorio, prende delle decisioni che hanno anche degli aspetti comici, oltre che tragici, con la motivazione di garantire la coesione sociale. Cioè, in Senato c'è una maggioranza che tiene un atteggiamento di repulsione nei confronti della cultura greca e che non vede l'ora di sottomettere militarmente i territori dell'Ecumene ellenistica, ma i territori dell'Ellade. Ma per quanto riguarda il teatro, i senatori decretano che gli autori debbano imitare in forme latine i contenuti della commedia, del dramma e della tragedia greca, e in modo particolare ritengono che gli scrittori nel comporre si debbano riferire al cosiddetto ciclo troiano, nel quale spicca un personaggio femminile straordinariamente esemplare, che da che mondo è mondo attira l'attenzione, la bellissima Elena. Era un po' che non la incontravamo, e di lei chi di voi viaggia da tempo su questi percorsi sa quasi tutto, no? Su questa figura, la bellissima Elena, che con il suo comportamento non solo dà scandalo, ma fa scoppiare una guerra che porta alla distruzione dei troiani e conduce alla lite continua gli stessi greci. Ebbene, questa figura scandalosa del mondo greco, intorno alla quale ruotano innumerevoli storie, il ciclo troiano ruota intorno a questa figura, noi le abbiamo studiate tutte nel famoso percorso nel territorio della tragedia nell'anno 2003-2004, ricordate? Ebbene, questa donna innamorata che abbandona il marito, i figli e fugge con l'amante, secondo i senatori, che l'avrebbero incontrata volentieri, Elena dice ironicamente Ovidio, non per redimerla, e beh, questa figura va portata in scena e denigrata pubblicamente, in modo che senza citarla la si possa paragonare alla figura onesta di Vesta. Quindi che cosa dice il Senato? Beh, parla, mettete in scena il ciclo troiano, perché c'è quella Elena che deve scandalizzare e deve essere naturalmente la giusta contrapposizione all'onesta, castigata, edificante, esemplare, retta, virtuosa, proba, costumata, decorosa, degna, modesta, di Vesta. Ecco, vedete quante cose. Ora, Vesta, secondo il Senato romano, non deve essere portata in scena, perché è il punto di riferimento della moralità femminile romana. La sua perfetta figura di sposa, di madre, di nutrice, aleggia sulla società familista come un giudice severo, perché la figura mitica di Vesta, la porta, la chiave e il bastone, è l'immagine della censura stessa, la garanzia dell'ordine pubblico e della pace. Pensate alla regina, quindi quali responsabilità si danno. Paradossalmente il Senato romano, la cui maggioranza respinge la cultura greca, vuole che si faccia uso del teatro romano e ne ama i contenuti, purché vengano utilizzati per suscitare odio nei confronti dei costumi delle donne greche, sorelle di Elena, per ribadire che le donne romane sono figlie di Vesta. Ed ecco come si concretizza dalle origini il complesso ed ambiguo rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la cultura latina. Questo è l'esempio più eclatante. Ora, naturalmente, questo fatto, in cui si manifestano nel tempo gli effetti della censura del Senato sul mondo letterario e culturale romano, ha condizionato nel bene e nel male lo sviluppo della letteratura teatrale latina, perché certi divieti sono durati nei secoli e hanno anche influenzato gli stili degli scrittori. Ora, questa considerazione ci porta ad incontrare un personaggio che ci sta aspettando, il più importante commediografo della letteratura latina, che si chiama Tito Macio Plauto, la cui influenza è arrivata fino al teatro più recente, quello di Shakespeare, quello di Ben Jonson, di Molière, di Giraudoux, tanto per citarne alcuni. Ora guardate sul punto 2 del repertorio. Tito Macio Plauto è nato verso il 254 a.C. a Sarsina. Naturalmente anche lui non è un romano e ci tiene ad essere cittadino romano, ma anche insomma a essere nato dove è nato. Sarsina era stato il capoluogo del territorio abitato dalle tribù umbre che occupavano il versante settentrionale dell'Appennino tosco-romagnolo. Guardate, nel suo tempo Plauto era considerato un umbro. Oggi Sarsina, io non so se siete mai stati a Sarsina, dite ma figurati se andiamo a Sarsina, ma no, invece tante volte si trova in Romagna, nella valle del fiume Stabio, ed è raggiungibile in breve tempo attraverso il Casentino, il passo dei Mandrioni, è una bella gita, potete anche andarci in bicicletta. Il Sarsina è una cittadina di 3700 abitanti che vale la pena, sapete, di essere visitata, e il suo antico abitato si dispone con una pianta compatta attorno alla piazza principale che naturalmente si chiama Piazza Plauto, che corrisponde al foro della città romana, di cui un tratto della pavimentazione è ancora riconoscibile. Ora, sulla piazza c'è la cattedrale di San Vicinio, uno di quei santi antichi di struttura romanica, sorta in età bizantina e ristrutturata intorno all'anno 1000, più volte rimaneggiata. Guardate, in via Cesio Sabino, a Sarsina, c'è il Museo Archeologico Sarsinate, che raccoglie molto materiale dell'epoca romana. Quindi c'è anche una casa medievale, c'è anche... che viene chiamata casa di Plauto, anche se è abbastanza improbabile, però ecco, queste cose ci sono, tanto per ripassare. E rimangono anche i resti delle mura della città medievale, quando Sarsina era un centro importante perché è stata fin dal IV secolo sede vescovile, e questo Vicinio è stato il primo vescovo, ed è uno di quei santi reali, questo qui, questo tipo, perché siamo in un periodo in cui ci sono un sacco di santi metaforici, no? Che sono diventati una virtù e diventa una persona. No, questo Vicinio invece è un personaggio reale. Oggi la cittadina di Sarsina, in nome di Plauto, guardate, organizza ogni anno una rassegna teatrale. E guarda, se utilizzate una guida dell'Emilia Romagna o la rete, potete completare il vostro viaggio virtuale a Sarsina, che non è lontana. Guardate, in una giornata si va e si torna, magari non in bicicletta, e forse anche meglio, è allenato anche in bicicletta, ci sono delle belle salite, e sulla strada si incontra anche il lago di Quarto, che è un invaso artificiale formato dal fiume Stabio, che è un ambiente adatto per mangiare al sacco lì, buon viaggio. Ora Plauto, o per ripassare, Plauto Ligio alle direttive del Senato, che nel III secolo a.C. vuole rimuovere per decreto la memoria di un poco edificante mondo mitico che fa da eco a situazioni di ingiustizia sociale che si perpetuano nel presente, prima di tutto la questione femminile, e stando quindi molto attento all'occhio vigile della censura, utilizza i modelli greci, cioè scarica sull'Ellade le ingiustizie e gli scandali che a Roma si vorrebbero nascondere. Ma naturalmente Plauto è molto abile a far capire poi a quelli che guardano la commedia che le cose che vogliono spostare nell'Ellade, perché Roma è pura e santa, succedono naturalmente anche lì, no? Ma cerca una sua autonomia per ritagliarsi con abilità intellettuali spazi di trasgressione che oggi si possono riconoscere nei testi delle sue commedie, e ne rappresentano, se si sanno leggere e interpretare, i brani più significativi. Guardate, in Plauto non va cercato l'elemento ridanciano, perché ma vanno cercate certe metafore che vanno analizzate in termini filologici, per capire le finezze di quell'autore, cosa che di solito non si fa se non gli addetti ai lavori. Ma Plauto opera una sintesi originale tra la cultura greca e gli elementi di costume presi dalla vita quotidiana romana, inserendo sotto traccia in questo quadro scenico motivi provenienti dallo spazio mitico del mondo di Janus, la cui esplicita rappresentazione non è gradita alle autorità. E a lui, allora Plauto fa in modo che entrino i riferimenti al mondo di Iane. Naturalmente lo fa con grande abilità, in modo da che passino quasi inosservati alla censura, no? Ma per dire, vedete di che cosa sto parlando? Queste cose non succedono ad Atene. Sì, le raccontiamo ad Atene perché non si può dire che a Roma va tutto bene, non c'è la crisi. Il Plauto quindi è molto abile a far passare integralmente, con l'esercizio dell'investimento in intelligenza, i suoi testi attraverso le strette maglie della censura senatoriale. E non è casuale il fatto che sia il primo scrittore degli età degli albori della letteratura latina di cui ci sono pervenute opere complete. E anche se l'esplicita rappresentazione del mondo di Janus non è gradita alle autorità per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato, vale a dire per non dare visibilità ad eventuali manifestazioni di dissenso, no? Le commedie di Plauto sono tutte ambientate in Grecia, quindi, e recitate in costume greco. La satira ufficialmente andava indirizzata contro la Grecia, terra di uomini e soprattutto di donne scandalose. Ma noi faremo un esempio, e molti se ne potrebbero fare, ma noi dobbiamo anche viaggiare, questo percorso è lungo e complicato, di come Plauto sia abile a mettere in scena nelle sue commedie le parole chiave del mito latino e di come sia esperto, giocando sull'allusione, a far capire alle spettatrici e agli spettatori che c'è un preciso riferimento al non nominabile mondo di Janus e alla non trattabile questione del rapporto tra il dovere e il piacere, una faccenda la cui risoluzione è stata imposta con l'autoritarismo a scapito tanto della ninfa Carna quanto della dea Vesta. Ma questo non lo si poteva dire esplicitamente. Ma chi è Plauto e perché va considerato uno dei più importanti autori non solo di teatro ma anche della storia del pensiero umano? Perché ha costruito, ha inventato delle parole chiave, no? Che sono molto significative. Lui ha investito in intelligenza. Abbiamo appena ricordato dove, quando è nato, guardate sul punto 3 del repertorio. Le notizie sulla vita di Plauto sono scarse. Sappiamo che Plauto era di origine umbra, abbiamo detto che è nato a Sarsina, che oggi si trova in territorio della Romagna, e la sua data di nascita fissata tra il 250 e il 254 a.C. è puramente congetturale, e si ricava con l'aiuto di Cicerone è uno dei nostri informatori, come avete capito, che definisce Plauto senex, cioè vecchio. Guardate, vecchio per i romani si era vecchi a 60 anni. Ora voi non potete capire questa cosa perché siete tutti giovanissimi, ma cioè, quindi definisce Plauto vecchio senex quando ha scritto la commedia intitolata Pseudulus, la cui prima rappresentazione è avvenuta nel 191 a.C., quindi 191 più 60 fa 251, quindi dice Cicerone la sua data di nascita va posta più o meno lì, no? La commedia Pseudulus è il mentitore, andrebbe bene oggi. Plauto usa il greco per dare i titoli alle sue commedie perché siano inequivocabili. E considerato uno dei capolavori dello scrittore. Guardate, il protagonista di questa commedia, Pseudulus, è il furbissimo e spavaldo servitore di un giovane signore che si chiama Calidoro, il quale ama una cortigiana di nome Fenicio, di proprietà di uno sfruttatore che si chiama Baglione. Baglione ha venduto ad un soldato fanfarone, dietro versamento di una congrua caparra, la fanciulla gettandola nella disperazione Calidoro. Ma i due innamorati alla fine potranno ricongiungersi e sposarsi per merito di Pseudolus, che ordisce una serie incredibile di inganni ai danni di Baglione, del mezzo del soldato venuto a saldare il debito e dello stesso padre del suo giovane padrone, anch'esso piuttosto scostumato. Guardate, questo è uno schema consolidato nelle commedie di Plauto, che si ripete spesso, quasi sempre, e che ha fatto scuola nella tradizione teatrale, no? E questo è proprio il canovaccio ideale un po' di tutte le commedie. Anche il nome dello scrittore è stato a lungo oggetto di discussione. Guardate, nelle edizioni fino all'Ottocento appare come Marcus Accius o Accius Plautus. In seguito venne corretto in Titus Maccius Plautus. Guardate, il nome Maccius è una chiara derivazione di Maccus, che è il nome di una delle maschere della commedia dell'arte, come dire Arlecchino, Pulcinella, mentre il nome Plautus è una forma romanizzata dell'umbro Plotus, che secondo le studiose e gli studiosi di filologia significa dai piedi piatti o dalle orecchie lunghe e pendenti. Quindi immaginatevelo, questo personaggio è già un personaggio che sulla scena coinvolge di per sé già il pubblico. Plauto si presenta come cittadino romano e non si sa se sia arrivato a Roma come schiavo. Guardate, è leggendaria la notizia che dopo aver perduto tutti i suoi guadagni realizzati con la sua prima attività di attore, Plauto si sia ridotto a fare il servo e sia stato costretto a girare la mascia di un mulino come se fosse un asino. Beh, le orecchie pendenti ce l'aveva, quindi. Ora, la cronologia, i piedi piatti mi sono venuti a forza, la cronologia delle sue opere è dubbia. Oltre alla data della commedia Pseudolus, 191 a.C. secondo Cicerone, si conosce solo la data, 200 a.C., della commedia Sticus, anche Stico è il nome di un servitore, nel testo della quale c'è un'allusione che permette di collocare anche la rappresentazione della casina, casina in latino vuol dire sorteggiata, avvenuta dopo il 186 avanti Cristo. Invece la data della morte di Plauto è sicura ed è avvenuta, è ancora una volta Cicerone che ci informa, a Roma nel 184 avanti Cristo. Ma la notizia più importante che riguarda l'opera di Plauto è quella relativa all'autenticità dei suoi testi. Guardate, Plauto è stato un autore di grande successo e quindi che cosa è successo? Che molti impresari con pochi scrupoli hanno fatto passare come sue opere teatrali scritte da altri come se fossero state scritte da Plauto. E quando nel primo secolo a.C. il grande erudito e filologo Marcio Terenzio Varrone, detto il Reatino, lo incontreremo, strada facendo, decide di affrontare con rigore il problema dell'autenticità, a Plauto venivano attribuite ben 130 commedie. Ora, Terenzio Varrone ne distingue un gruppo di 20, sicuramente autentiche, un altro di 19 di incerta autenticità e oltre 90 decisamente spurie. Guardate, le commedie autentiche vengono dette fabule varroniane e il loro testo è praticamente integro, tranne quello della Vidularia, la commedia del baule, qui c'è un baule che gira, di cui sono rimasti solo una serie di frammenti. Guardate, queste cose è bene che le sappiate, vi capitate di andare a Sarsina a vedere, a partecipare ad una stagione teatrale, no? Ora, l'elenco delle commedie autentiche di Plauto, ora noi non lo facciamo, cioè i testi delle 20 commedie varroniane di Plauto, ci sono anche delle antologie plautine, guardate, potete trovarli in biblioteca, cercateli, osservateli, leggetene qualche riga, prendete atto che esistono. Ora, se capitasse di andare a teatro ad assistere alla rappresentazione di una commedia di Plauto, appunto magari a Sarsina, è bene avere delle conoscenze in materia, perché non è materia semplice. A questo proposito, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo riflettere su alcune caratteristiche significative del teatro plautino. Guardate sul punto 4 del repertorio. Le commedie di Plauto, come abbiamo detto, sono ambientate in Grecia e vengono recitate in costume greco, perché il Senato romano non tollera certe sconcezze che vengono raccontate e che fanno ridere il pubblico, potessero avvenire a Roma, dove si verificavano regolarmente, ma non lo si poteva fermare. Ora, gli intrecci plautini sono quelli caratteristici della cosiddetta nuova commedia attica, che ad Atene si era caratterizzata per il passaggio dalle tematiche sociali e politiche alle problematiche del singolo individuo, no? Guardate, abbiamo studiato noi 2 anni fa questo tema. A Roma gli autori non possono parlare di politica, la censura lo vieta, e quindi la figura diversa, e voi direte, ma cosa c'entra? Beh, e come no? Che la figura diversa che attira gli scrittori di teatro, perché si presterebbe per la commedia, per il dramma e per la tragedia, ebbene, non può e non deve comparire sulla scena. Il personaggio di Vesta rappresenta un tema politico, perché questa figura inquadra con rigore e spesso con brutalità il ruolo della donna nella società romana, un ruolo politico che deve rimanere tale. Ci deve essere una Vesta latina in ogni casa romana, così come ci deve essere una cortigiana greca sul palcoscenico dei teatri. Plauto attinge ai modelli greci e si ispira ad autori ellenistici. Nei 2 viaggi precedenti li abbiamo incontrati, autori come Menandro, forse ve lo ricordate, Difilo, 360, Filemone, e si ispira anche ad autori minori. Plauto però, con grande abilità, inserisce nell'ambiente greco delle sue opere continue allusioni al mondo romano, ai suoi costumi, alla sua vita, al pubblico in teatro, e poi utilizza metafore proposte con una lingua vivace e popolaresca. Guardate, una lingua inventata con grande creatività, e questo è un grande merito di Plauto. Plauto, che è un grande artista, ne parleremo prossimamente, con la quale in toni decisamente più buffoneschi di quelli riscontrabili nel teatro greco innesta nei suoi testi inequivocabili allusioni di carattere politico, facendo uso delle parole chiave della cultura ianuaria, con sottinteso riferimento al mitico mondo di Janus, di cui esplicitamente non si può parlare. Se Vesta, e questa figura esprime il tema del disagio femminile e dell'autonomia del piacere, non si può nominare, allora Plauto ne evoca la figura attraverso i termini cardine che le sono propri. Ve le ricordate? La porta, la chiave, il bastone. Queste parole chiave ricorrono continuamente nelle commedie di Plauto, e lo dobbiamo sapere, perché sennò non si capisce l'allusione, la finezza dell'allusione. E queste parole chiave, che sono patrimonio dell'innominabile mondo di Janus, ben camuffate ad arte, ricorrono nei testi di Plauto, e questo, guardate, è anche il principale indizio culturale che Terenzio Varrone ha utilizzato per sondare l'autenticità dei testi di Plauto. Come ha fatto Varrone a dire questa è autentica? Perché lì c'erano delle quelle parole chiave che non ricorrevano delle altre commedie, che erano ridanciane e basta. Nelle commedie spurie non ci sono allusioni al mondo di Janus. Ora, qual è, secondo voi, una parola scomoda o più di una che viene rimossa perché si pensa possa produrre una perdita di consenso? Abbiamo avuto per anni la rimozione della parola tasse, per esempio, che non si poteva dire. Sto pensando a quando invece l'Antibagno, una famosa rivista che usciva anni fa, questi temi li metteva in evidenza. Bisognerebbe rileggerli. Beh, scrivetela, scrivetele, pensateci. Plauto, per aggirare la censura, vuole apparire come un autore non originale, vuole mostrare che non compone del suo, ma che traduce in latino copioni greci provenienti dalla cosiddetta Commedia Nuova, in particolare di Menandro. E lui dice, ma io non faccio altro che riprendere, no? Quello che succede in Grecia, no? E lo porto qui. Ora, l'atto di tradurre, vertere in latino, non ha però per Plauto lo stesso significato che ha per noi. Per lui si tratta piuttosto di realizzare un rifacimento estremamente libero e creativo dell'originale, non solo perché utilizza uno stile pieno di colorature vivaci, bizzarre, fantasiose, fino al delirio, no? Al contrario, il linguaggio greco usato da Menandro è particolarmente semplice e piano, ma soprattutto perché combina liberamente fra loro scene provenienti da commedie diverse, aggiungendo episodi e personaggi. Guardate sul punto 5. Plauto scrive le sue commedie in versi. Dunque il suo teatro appartiene al genere della poesia, appartiene alla sapienza poetica. In particolare è molto frequente che un personaggio ad un certo punto si metta a cantare un canticum con un accompagnamento musicale di flauti, tibie, cioè esibendosi in una vera e propria aria da operetta, se non proprio da melodramma. Ed è proprio dei testi dei cantica, nei testi dei cantica che Plauto inserisce più facilmente le sue provocazioni. Ora, il frammento che leggiamo fra poco è tratto dal testo della commedia intitolata Curculio, una delle più celebri della produzione plautina. Curculio significa gorgoglione. E cos'è? Il gorgoglione è il nome di un verme del grano, un parassita del grano, un animaletto che fa carbonchiare il grano. Grano, non carbonchiare. È chiaro, ecco, il gorgoglione. E anche qui troviamo un servo scaltro, un po' parassita come un verme, di nome Curculio, gorgoglione, il quale escogita tutta una serie di raggiri per procurare al proprio giovane padrone Fedromo i denari necessari per riscattare la bella cortigiana Planesio, posseduta da uno sfruttatore che era già promessa ad un soldato sbruffone. Ora, i raggiri naturalmente funzionano e servono per giungere al lieto fine. Ora, il frammento che stiamo per leggere termina con un canticum, il cui schema è quello di una serenata, un po' come quella che sta nel Don Giovanni di Mozart e di Lorenzo da Ponte, anche se con una brillante invenzione, tipicamente plautina, l'innamorato Fedromo non indirizza la sua serenata alla propria bella, ma ai chiavistelli, e qui arriva la chiave, che è uno delle parole chiave. Pessuli in latino, chiavistelli sono i pessuli, e questa parola non c'è nuova, no? Allude alla figura di Vesta. I chiavistelli che bloccano la porta, e anche questa è un'altra parola che allude alla figura di Vesta, i chiavistelli che bloccano la porta della casa dove lei, questa bella fanciulla che lui vuole liberare, che vuole scappare con lei, che vuole comprare, perché è questo il tema equivoco, sta chiusa. Il contesto in questo canticum, in cui questo canticum avviene, risulta particolarmente interessante perché, come abbiamo capito, implica allusive connotazioni di carattere politico. Guardate, il verbo con cui il giovane introduce il suo canto è occentare, un tipico verbo plautino che letteralmente significa cantare contro. E quindi l'innamorato, mentre canta la serenata ai chiavistelli, Plauto usa due parole combinate: pessuli, vestuli. Beh, che in italiano si può tradurre chiavestelli. È chiaro? dove l'allusione a Vesta suona ancora più evidente, vedete? Se non si entra dentro le parole, non si entra dentro la storia del pensiero umano, no? E di Plauto rimane la superficie ridanciana, invece noi dobbiamo andare a vedere dentro, ecco, le parole per capire e per conoscere. E quindi Pestuli Vestuli in italiano si può tradurre Chiavestelli, dove l'allusione a Vesta suona ancora più evidente. Bene, mentre l'innamorato canta la serenata ai chiavistelli che tengono prigioniera la sua amata perché finalmente si aprano, tenta anche contemporaneamente, vedete, di forzare l'ordine sociale che rinchiude le donne, ma ne permette la compravendita, che tiene recluse le donne proprio per favorirne la compravendita. Come dire, liberiamo Vesta dalla soggezione, perché che differenza c'è tra la condizione di una sposa romana e quella di una cortigiana greca? Ora, sono entrambe prigioniere, la sposa romana sottomessa al dovere, la cortigiana greca sottomessa al piacere, e la libertà e l'autonomia non c'è per nessuna delle due, purtroppo. Ecco la questione femminile che si presenta in tutta la sua tragedia, in Plauto. E la cosa più, nelle metafore plautine, la cosa più divertente però è che alla fine l'innamorato ci riesce davvero, in modo magico, con il cantico, cantando contro, a far aprire la porta. Ma l'aspetto tragico della commedia plautina è che il lieto fine, guardate, in tutte le commedie di Plauto, scrive Cicerone, c'è la provocazione del lieto fine. Il lieto fine non è determinato dall'equità, dall'onestà, dalla correttezza, dalla rettitudine, tutte virtù sbandierate ma eluse, ma è indotto da intrighi truffaldini e da furberie tipiche di una società malata che non sa tenere nella giusta considerazione né il dovere né il piacere. Ma è oggi, diciamo noi, voi avete mai avuto a che fare con un chiavistello? Voi non vi ricordate più, ma qualche anno fa i chiavistelli chiudevano i collai, forse avete nella vostra esperienza qualche chiavistello. Scrivete quattro righe in proposito, perché i chiavistelli qui diventano arte nel teatro. E ora leggiamo questo frammento per concludere, tratto dal primo atto del Curculio, ma prima di leggere facciamo una brevissima precisazione dei personaggi. Lena è una vecchia ubriacona che fa la guardia alla fanciulla Planesio, quindi va catturata facendola bere. Il giovane Fedromo, accompagnato dal suo servo Palinuro, si impegna a procurarle da bere perché lo faccia entrare in casa, ma lei, dopo aver preso una brocca, si chiude in casa e lui deve vedersela quindi con i chiavestelli, appunto, no? Ecco, no? Mentre sta aspettando che Curculio gli porti i soldi che lui recupera in modo truffaldino per poter comprare lui questa ragazza, ahimè, dal Curculio di Plauto. Un fior di vino vecchio è giunto alle mie nari, l'amore che ho per lui, la brama, mi spinge qui nel buio, ovunque sia, non è però lontano, lo sento, è un fior di vino vecchio e io lo amo, evviva, l'ho preso, salute, spirito mio, dolcezza dell'Eros, mio vecchio, son vecchia ma ti bramo, ti desidero, e dal confronto tuo ogni altro profumo mi farebbe scappare via lontano. Per me tu sei la mirra, la rosa, il cinamomo, cannella e zafferano, tu sei la stregonella. E dove sei versato vorrei essere sepolta, con te anche la morte è bella. Ma solo il tuo profumo ha favorito finora le mie narici. Adesso rallegra la mia gola. Che farmene di te, profumo? Lui dov'è il sapore? Desidero toccarlo, versarmi dentro, brocca d'un fiato, il tuo liquore è andata là, la seguo con calore. La vecchia è assetata più d'un fiore sotto il sole, un pochino. Quanto contiene il suo amore? È modesta, un'anfora la tien detta. La vendemmia di quest'anno non basterebbe per lei sola. Conveniva nascesse cane, con un fiuto così fine per il vino a cui è incline. O caro, di chi è questa voce che risuona da lontano? Penso sia opportuno chiamare la vecchia. Le vado incontro pian piano, che non si spaventi. Torna indietro e guarda verso di me, Elena. Mi senti? Chi parla? Chi comanda? Chi è a me vicino? Il signore del vino, l'affascinante bacio che in compagnia del suo motto porta da bere alla tua gola arida e viene a sedare la sete al tuo stracco gargarozzo. Quanto dista da me questa nave? Guarda questo lume che indica la via. Avvicinati, ti supplico con tutta l'anima mia, ma anche con la gola. Salute! Ho qui ciò che ti consola. Come posso essere in salute se sono rinsecchita dalla sete? Ma presto verrai, cadi nella mia rete. Quanto tempo ci vuole? Ecco la brocca, mia dolce vecchia. Salute, uomo più caro dei miei occhi. Che bella immagine. Su, presto, versa tutto nella voragine. Sciacqua in fretta la tua cloaca, vecchia ubriaca. Zitto tu, non voglio che tu le dica malvagità. Certo, piuttosto che dirgliele, gliela farei qualche malvagità. Venere, lo so, questo è poco, però un pochino te l'offro, ma non sai quanto soffro. Gli innamorati, per propiziarti nel fare i brindisi, trioffrono sempre del buon vinetto, ma a me non toccano troppo sovente questi riguardi, ma prendine comunque un goccetto. Guarda la fozza, come ingurgita avidamente il vino puro, a gola piena, sembra un mulino che non gira con l'acqua ma col vino. Accidenti, sono perduto, non so come dir, cosa dirle per cominciare. Beh, comincia con quello che hai detto a me, cioè dille che sei perduto e che non sai che fare, che maledica il cielo. Prova a dirlo alla vecchia prima che beva un otro intero. Ah, che godimento! Ebbene, ti piace? Mi piace, sì. Forse che mi lamento? Anche a me piacerebbe sforacchiarti con un pungolo dai piedi fino al mento. Zitto! Va bene, sto zitto. Ma lì è l'arcobaleno che si imbeve. Adesso glielo dico. Cosa vuoi dirle? Che sono perduto? Su, diglielo, non essere cocciuto. Vecchia, ascolta, voglio che tu sappia questo. Sono perduto, miseramente. Io invece sono sana e salva, sana di corpo e di mente. Ma che c'è? Perché sei perduto? Perché mi manca ciò che amo e non ho mai avuto. Fedromo caro, così ti chiami, è vero? Non piangere. Provvedi solo a non farmi più patire la sete e io ti condurrò l'oggetto del tuo amore e spegnerai l'ardore che brucia nel tuo cuore. Se tieni fede alla parola data, ti erigerò una statua non d'oro, ma di vite buona, a gloria della tua gorgia beona. Ci sarà qualcuno al mondo più fortunato, Paolo, se lei viene fuori davvero, ma non sono sicuro. Per la verità, un innamorato in bolletta e un povero infelice. E tu hai fretta? Non è il mio caso. Ho fiducia che il mio curculio, orgoglione, il mio parassita, oggi arrivi con i denari da spendere in modo che la mia pena sia finita. Hai voglia di aspettare una cosa che a me sembra una fanfaronata. E se mi avvicinassi alla porta per cantarle contro una stornellata? Se ti va, io non dico né sì, né no, né ma. Dico però, padrone, ti vedo così cambiato nel carattere e nelle abitudini che puoi cantar contro se vuoi, anche se, lasciatelo dire, non hai molte canore e attitudini. Chiavistelli, oh chiavestelli, pessuli, vestuli nel testo originale. Che piacere salutarvi, io vi amo e bramo e prego, io vi supplico d'aprirvi, il mio amore secondate e in mio onore un ballo fate, sobbalzate, vi scongiuro, fate uscire la fanciulla che vi succhia tutto il sangue, tanto l'amo, sono esangue. ma lo vedi come dormono questi bieti chiavistelli? Sono fermi come mummie e non volan come uccelli. Del mio bene non vi importa, sconvenienti chiavistelli? Ma che sento? Che succede? Che sussurra questa porta? Zitto, zitto, servo sciocco! E chi parla? Muto son, come un allocco. Sento un piccolo stridore che diventa un bel rumore. Finalmente i chiavestelli preferiscono al dovere la canzone del piacere.
E questo applauso è molto bravo, bisognerebbe leggere in lingua originale, ma è facile.
L'auto, comunque la traduzione, è una traduzione della scuola questa. L'auto, faticosissima la fa. L'auto è saggio come un autore di teatro quando allude al personaggio di Vesta, un personaggio mitico che ha avuto ed ha nella storia della letteratura e del pensiero umano sul piano antropologico, sociale e politico una grandissima rilevanza, perché le caratteristiche della figura di Vesta rappresentano la manifestazione dei vari aspetti che riguardano un argomento fondamentale della storia della cultura, il tema della questione femminile, che comincia dal mondo di Janus. Quindi è una lunga gestata questa questione. Il personaggio di Vesta, e non viene studiata a scuola questa questione, se ne studiano molte altre, ma il personaggio di Vesta, nessun sistema ci ha mai tenuto a farlo studiare, perché è chiaro che quanto rende una regina della casa in termini economici, che va, volete modificare questa questione, ma tanto, il personaggio di Vesta, senza mai essere citato esplicitamente per evitare grane con la vigile censura romana, aleggia sulla letteratura latina delle origini e si presenta spesso, pur emergendo da un dettaglio, da un gioco di parole, in tutta la sua complessità. E se vogliamo utilizzare un'allegoria, parafrasando Paolo, Plauto, possiamo dire che Vesta, mentre canta ufficialmente, ma anche con rabbia e rimpianto, un inno al dovere da compiersi, contemporaneamente sussurra tra sé la malinconica canzone del piacere rimosso. E il mito di Vesta, la metamorfosi della ninfa Carna che diventa, senza perderne l'essenza, la dea Vesta, così ben narrata in versi da Ovidio nei Fatti, noi lo possiamo leggere negli oggetti culturali più impensati. Guardate, è tanto che voi non vedete, per esempio, il famoso film intitolato Vacanze Romane. Si vedono sempre due protagonisti in Vespa, oltre che in Vesta, no? L'avete presente, no? Chi non lo conosce? Provate un po' a rivedere e a seguire il testo della sceneggiatura di questo film, tenendo conto del mito di Vesta. Forse, guardate, neppure il regista e gli sceneggiatori ne sono stati consapevoli, perché questo stampo è ben marcato nell'ecumene contemporanea, e non perché lo scenario è quello di Roma, poteva essere anche un altro. Ebbene, vi ritroverete nel mondo di Janus, riguardate Vacanze Romane, di fronte agli stessi interrogativi che il concetto della metamorfosi poneva a Plauto e soprattutto a Ovidio. Ma non c'è proprio nessuno nella prima fase della storia della letteratura latina che ha il coraggio di sfidare apertamente la censura e di sfidare in modo esplicito e di citare in modo esplicito il nome di Vesta facendone un personaggio teatrale. Guardate, forse qualcuno c'è e probabilmente lo incontreremo, anche se non restano che frammenti che vanno interpretati, che sono stati interpretati. Ma prima dobbiamo ancora occuparci del linguaggio di Plauto, perché questo sì che in funzione della didattica della lettura e della scrittura è un argomento fondamentale. Di che cosa si tratta? Se lo volete sapere, accorrete numerose e numerosi la prossima settimana, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune come il teatro, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui. Anche quest'anno il viaggio nel territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale continua, e se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme, perché vedete il mondo di Janus è particolarmente insidioso. Bisogna restare uniti. Buonanotte.